Paul Cézanne nasce nel 1839 ad Aix-en-Provence, nel sud della Francia, in Provenza, un paese ricco di colori grazie alle coltivazioni di fiori che venivano coltivate appunto nei dintorni, nella campagna del paese. Uno dei suoi compagni di scuola è Émile Zola e poi la sua formazione continuerà grazie alla frequentazione dell'Accademia di Belle Arti. Inizia ad avvicinarsi al gruppo degli impressionisti con il quale espone nel 1874 alla prima mostra, ma si allontanerà poi dal gruppo intorno al 1879 per continuare una ricerca artistica e pittorica più personale. Fondamentalmente non ha un grande successo se non in tarda età, ma ha la fortuna di poter dedicarsi completamente alla pittura, di dedicare completamente la sua vita alla ricerca artistica, grazie alla ricca eredità del padre che era il proprietario di una banca. Infatti i suoi successi arrivano nel 1900, quando a 61 anni il Museo di Stato di Berlino gli comprerà una tela, un quadro, e poi nel 1904, praticamente a 2 anni dalla morte, che avviene nel 1906, quando il Salone d'Autunno gli dedicherà una sala dove Cézanne finalmente verrà riconosciuto, i suoi lavori verranno riconosciuti e potrà appunto esporne alcuni. Oggi le opere di Paul Cézanne hanno sul mercato delle cifre stratosferiche, valgono moltissimo. Dicevamo che si era avvicinato alla pittura degli impressionisti dai quali prende sicuramente l'interesse per la luce, per la luminosità dei colori che ottiene grazie all'accostamento dei colori saturi e luminosi per macchie e la pittura in plein air, che lui seguirà sempre, pur rimanendo sempre ad Aix-en-Provence, fondamentalmente dipinge nel giardino della sua casa, che ancora oggi può essere visitata, o nelle campagne circostanti. È talmente attaccato alla pittura en plein air, considera questo tipo di pittura così importante, che morirà a causa proprio di una polmonite che si prende per aver dipinto all'aperto durante un temporale. La motivazione per cui si stacca dal gruppo degli impressionisti e poi l'elemento fondante della sua ricerca artistica è la volontà di riuscire a trovare la verità, l'essenzialità della pittura. E questo, secondo lui, si può fare andando a risolvere quella incongruenza, quel contrasto che vi è tra la percezione bidimensionale e la tridimensionalità. Lui parte dal presupposto che vari studiosi stavano affrontando nello studio della percezione di quegli anni, che la nostra percezione avviene in due fasi distinte, una seguente all'altra, l'occhio e il cervello. Vi è una lettura percettiva sensoriale che viene fatta appunto attraverso l'occhio e che percepisce il colore, e a questa segue una lettura percettiva intellettiva che avviene nel cervello, dove il nostro cervello va a creare qualche cosa che nella realtà non esiste e che sono le forme, il disegno, la geometria con cui noi in qualche modo assembliamo, percepiamo, cerchiamo di capire ciò che il nostro occhio ci mostra. Benissimo, nel momento in cui un artista va a disegnare o a dipingere su un foglio di carta o su una tela, ovviamente sta realizzando delle figure che sono bidimensionali, esattamente come ce le riporta il nostro cervello, ma nella realtà queste figure sono tridimensionali. La soluzione adottata dagli artisti rinascimentali e da tutti gli artisti che poi hanno seguito della prospettiva è quella dell'inganno dell'occhio, ingannare l'occhio attraverso una costruzione geometrica molto articolata, molto complessa, che ci fa apparire delle forme disegnate come il nostro occhio le percepisce. Ma fin dall'inizio gli stessi artisti che hanno creato la prospettiva, Brunelleschi in primis, poi quelli che l'hanno perfezionato come Paolo Uccello, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, e poi a seguire tutti gli altri, sapevano benissimo che questo tipo di approccio era un inganno, era una visione intellettuale, non ottica, non strettamente percettiva. Come fare allora a risolvere questo rapporto contrastante? Cézanne alla fine, attraverso tutta la sua carriera, tutto il passaggio dei suoi anni, riuscirà a trovare una soluzione attraverso la concezione dei solidi tridimensionali, dei solidi semplici. Lui dice: il nostro cervello in qualche modo riduce tutto ciò che noi vediamo a dei solidi semplici, il cubo, la sfera, il cilindro. In qualche modo tutti gli oggetti che stanno attorno a noi possono essere assimilati a delle forme che nella realtà non esistono, perché un cubo o una sfera perfetti, esatti, non esistono, ma un essere umano ha una testa che in qualche modo è riconducibile a una sfera, delle braccia che sono riconducibili a dei cilindri, così come un albero ha il tronco che è un cilindro e le fronde che sono fondamentalmente una sfera. Su questa idea, su questo concetto, gli applica poi quella che è la pittura impressionista. Quindi una serie di pennellate intrecciate, fatte di puntini, di macchie, che devono essere volutamente molto materiche, proprio per poter dare il senso della realtà, della tridimensionalità, anche proprio con l'aspetto tattile, percettivo. Quasi a concretizzare quelle forme che sono dipinte sulla tela, devono essere fatte en plein air perché abbiano i colori più veri possibili, più caldi, più forti possibili. E soprattutto, poi dice Cézanne, quando il pittore dipinge, deve stendere il colore sulla tela non partendo da un oggetto, dallo sfondo fino a ciò che c'è in primo piano, oppure seguendo un ordine di un qualche tipo, ma deve dipingere la tela sempre nel suo insieme, portando avanti nel suo insieme la tela su cui aggiungerà tocco dopo tocco, pennellata dopo pennellata, come se fosse una griglia, come se fosse una trama che diventa sempre più fitta, fino ad arrivare all'ultima pennellata che è quella che completa il quadro. L'abilità del pittore è sapere quando mettere l'ultima pennellata e poi fermarsi e non mettere una pennellata in più che rovinerebbe il quadro, né una pennellata in meno che renderebbe il quadro incompleto. E quando spiegava questa idea, Cézanne faceva con le mani il gesto di intrecciare le proprie dita, in modo da dare proprio quest'idea di una griglia che diventa sempre più fitta, esattamente come queste pennellate diventano sempre più fino alla situazione ideale, al completamento ideale. E in questo senso, quindi, non vi è qualche cosa di più importante e di meno importante nella pittura di Cézanne, il cielo piuttosto che una casa, un albero, un uomo che vi è in primo piano, ma tutta la stessa importanza nel giusto peso, nell'equilibrio esatto che il pittore deve riuscire a stendere e a gestire sulla tela. Grazie a una serie di lettere che Cézanne scambia con Picasso, un Cézanne ormai negli ultimi anni della sua vita e un Picasso invece molto giovane, i due parlano proprio di questa idea dei solidi primitivi e Picasso poi coglierà questa occasione nel 1907, cioè guarda caso proprio l'anno dopo la morte di Cézanne, per dare vita a uno dei movimenti più radicali e dirompenti delle avanguardie dell'inizio del Novecento, che è il cubismo. Andando ad analizzare i quadri di Cézanne, incominciamo a vedere La casa dell'impiccato, che è un quadro che si trova a Parigi, al Musée d'Orsay, in cui è un quadro abbastanza giovanile, che risale al 72-73, in cui vediamo questo paesaggio fatto di case e già in questo momento vediamo come è molto forte il senso della tridimensionalità, della geometria. Le case diventano dei solidi, tetti, le finestre, i blocchi di pietra che vanno a comporre questo paesaggio e tutto ha un'importanza fondamentale, dalla casetta, dall'albero che si vede sullo sfondo fino al blocco di roccia che c'è In basso a sinistra, ogni pennellata è stesa con la stessa identica importanza, perché tutto riempie in maniera precisa. E vediamo come la pittura di Cézanne è anche molto materica, spessa, si sente proprio lo spessore dell'olio poco diluito, steso con il pennello piatto sulla superficie della tela per rendere quasi più concreto quello che è il suo paesaggio. Più tardi Cézanne si dedicherà alla serie dedicata alle bagnanti, quindi il tema della figura femminile nuda nella natura, uno dei temi più amati e diffusi all'interno di quella che era la pittura antica, di Tiziano, Raffaello, la figura di Venere, che lui affronta, un po' come aveva già fatto anche Renoir, proprio per poter dimostrare che la sua teoria delle forme geometriche si può applicare anche alla figura umana. Ed ecco allora proprio una serie di quadri in cui vediamo come anche la figura umana in qualche modo diventa sgraziata, perde la sua naturale composizione, la sua proporzionalità, per diventare sempre più una forma geometrica composta in una struttura in cui nubi, cielo, alberi, case, le sponde del fiume, l'acqua o il corpo di queste figure femminili diventano un'unica cosa in questa griglia sempre più intrecciata in se stessa. E proprio in occasione della realizzazione di queste serie dedicate alle figure femminili, alle bagnanti, alle grandi bagnanti, che Cézanne incomincia a introdurre un'altra idea all'interno della sua pittura, e cioè quella di lasciare il bianco. Di solito i pittori lasciavano come zone bianche le zone che dovevano essere i colpi di luce, cioè i punti che dovevano in qualche modo scaturire, venire fuori, dare il senso di maggior tridimensionalità su un oggetto, su una superficie. Avevano iniziato a dipingere questo tipo di tecnica che si definisce poi lumeggiatura, i tonalisti, in particolare Tiziano, e poi lo aveva portato ancora più avanti, Tintoretto, nella sua pittura. Ebbene, Cézanne fa però un'operazione opposta. Quando deve lasciare quella che precedentemente veniva chiamata una lumeggiatura, quindi quando deve lasciare una zona bianca, lui lascia il foglio lascia che si veda il bianco del foglio, soprattutto se sta dipingendo ad acquerello, oppure lascia che si veda il bianco della tela se sta dipingendo ad olio. In questo caso, in questo modo, si crea un ulteriore inganno ottico, un'ulteriore elaborazione sintattica se la pittura è composta appunto da un alfabeto primario formato da pennellate e da forme. Cioè, non ha più importanza ciò che c'è in primo piano, ciò che c'è sullo sfondo, ma tutto viene steso su un'unica superficie, su un'unica bidimensionalità che è data proprio dalla bidimensionalità della tela. E quindi anche ciò che prima era, che con la lumeggiatura diventava primo piano, in questo modo diventa invece esattamente sullo stesso piano delle altre figure, eppure quel colpo di luce dato dal bianco funziona ugualmente perché è il nostro occhio a ricreare questa sensazione. E questo effetto lo vediamo anche fortemente nelle sue nature morte, dove, che sono moltissime, dove la frutta, le mele, i piatti, le bottiglie, spesso vengono elaborate proprio perché già di per sé in qualche modo incarnano l'idea di un solido, di una figura geometrica. Una mela ricorda una sfera senza particolare elaborazione, così come una bottiglia ricorda un cilindro. Eppure i piani, i tavoli su cui queste nature morte sono appoggiate tendono sempre di più, man mano che procedono gli anni, man mano che avanziamo nella ricerca artistica di Cézanne, diventano sempre più frontali, si perde la profondità, la tridimensionalità, si perde l'inclinazione che porta verso la prospettiva per diventare tutto più piatto, per essere ribaltato tutto su quella che è la superficie del quadro. In alcune di queste nature morte potete vedere come i panneggi, se vi è per esempio una tenda, uno straccio appoggiato vicino alla frutta, questi panneggi invece di essere morbidi, come lo è una stoffa, come cercavano di dare, di illuderci un Francesco Hayez oppure Ingres nella loro pittura. Nel caso di Cézanne invece queste stoffe sono rigide, forti, pesanti, sembrano quasi fatte di plastica. In quel momento in realtà la plastica non esisteva ancora, ma ciò che Cézanne vuole fare è proprio trasformare anche la stoffa, che è qualcosa di morbido, in forma geometrica. In altri di queste natura morte invece vediamo che lascia alcune zone incomplete, come se non fossero finite. Soprattutto nelle stoffe si intravedono delle parti di fondo, il disegno preparatorio, quella che si chiama la sinopia nel gergo tecnico, come se volutamente non avesse finito. Ma Cézanne fa questa operazione perché ci vuole far capire che per lui non è importante il risultato finale, è importante il processo, è importante il percorso. Lui attraverso la sua pittura sta facendo una riflessione su che cos'è il dipingere, su che cos'è l'arte, su che cos'è la nostra percezione. E quindi proprio perché ci vuole mostrare l'abeto, i principi di base su cui noi andiamo a percepire, che lascia aperte le maglie del suo discorso. È un metalinguaggio quello che sta facendo Cézanne, una riflessione sul fare pittura. Uno dei quadri più famosi e che ha raggiunto quotazioni esorbitanti sul mercato negli ultimi anni sono I giocatori di carte. È un quadro del 1898, un olio su tela che si trova oggi al Museo d'Orsay a Parigi. E, un quadro che rappresenta una scena molto quotidiana, siamo all'interno di una locanda, di una trattoria probabilmente, in cui si vede un tavolino e due signori che stanno giocando a carte, un signore fuma una pipa e una bottiglia di vino appoggiata sul tavolo. E se voi osservate questi due giocatori, vedete proprio come i loro corpi si trasformano in forme geometriche. Il busto, in particolare del personaggio sulla sinistra, è un vero e proprio cilindro, come cilindri sono le braccia dei due personaggi. Anche il cappello, in particolare dell'uomo a sinistra, ricorda fortemente la forma cilindrica, che viene ripresa poi nella bottiglia. Se guardate la tovaglia, non cade, la stoffa della tovaglia non cade in maniera morbida lungo le sponde del piano orizzontale del tavolo, ma cade in maniera rigida per sottolineare la geometricità. E poi osservate proprio la tecnica pittorica di Cézanne. Guardate, per esempio, nella tovaglia quante pennellate ci sono, quanti colori ci sono, arancioni, rossi, gialli, stesi con continue sovrapposizioni, con continue pennellate. Questa è la tipica pennellata impressionista, che nel caso dello stile, quasi della grafia di Cézanne, risente fortemente della tecnica del pennello piatto. Un'altra serie molto importante che realizza Cézanne è quella dedicata alla montagna di Saint-Victoire. La montagna di Saint-Victoire è una montagna che caratterizza il profilo del paesaggio visto da Aix-en-Provence, cioè dal paesino dove viveva Cézanne, e che lui riprende in maniera quasi monotona, un po' come aveva fatto nelle serie Monet per la cattedrale di Rouen, o nei Pioppi, nei Covoni. Anche Cézanne riprende la montagna di Saint-Victoire, dipingendo questo cielo caratterizzato da questa linea inclinata della montagna, e poi sotto il bosco e le case che si mischiano una con l'altra. Pian piano, se vediamo lo sviluppo, il succedersi di queste serie negli anni, vediamo proprio come la pennellata diventa sempre più evidente e si mischia come una vera e propria griglia. In questi quadri è evidentissimo, è fortissimo il senso di questa struttura, di questo intreccio che diventa sempre più fitto e che quasi non si differenzia tra ciò che è cielo, ciò che è montagna, ciò che è bosco e ciò che è casa. Tanto è vero che queste macchie, queste pennellate molto geometriche, poco definite, si stendono su tutta la superficie del quadro, e addirittura anche nel cielo possiamo trovare, insieme alle pennellate più azzurre, più blu, più viola, più rose, anche delle pennellate verdi che indubbiamente nel cielo non c'entrano niente, ma servono servono per poter portare avanti l'equilibrio del quadro stesso.